L'idealista. Tutta la musica in una lista.
Ben trovati, Valerio Corzani ai microfoni di Radio 3, in particolare dell'idealista. Un saluto anche a Luigi Iavarone in regia, Domenico Ganci in console. 335-56-34296 è il numero di SMS, come sempre, e oggi ci occupiamo di ruggiti nell'ugola. Ovvero, le voci di cui ci occupiamo non hanno nulla di accademico, ortodosso, stereotipato, sono apparentemente respingenti, eppure ci attraggono, ci ammaliano e attirano come una sorta di mulinello. Sono appunto le voci roche. La peculiarità roca della voce viene data dalla vibrazione dei muscoli tiroaritenoidei, detti anche muscoli vocali, e determinano con la loro contrazione un accorciamento e conseguentemente anche l'allargamento delle corde vocali che, messe in vibrazioni con grande sforzo, producono appunto il suo caratteristico colore timbrico. Questo particolare tipo di fonazione richiede anche una grande spinta del fiato, è difficilissimo da sostenere e soprattutto doloroso, anche se controllato con sapienza, come faceva ad esempio Louis Armstrong. Ci sono naturalmente anche casi in cui la voce roca è invece il timbro naturale di un interprete, il quale non potrebbe cantare in nessun altro modo che quello. Abbiamo deciso di seguire la scia di questi ruggiti e fermiamoci un momento semplicemente ad ascoltare la voce di Louis Armstrong, una voce ruvida e sorridente. Il timbro di Armstrong, probabilmente condizionato da qualche disfunzione cordale, riusciva ad essere sì graffiato, ma non aggressivo, anzi era coinvolgente e rassicurante. Luciano Federighi, nelle grandi voci della musica americana, un saggio su questo tipo di vocalità, la descrive come una voce di ghiaia e di fango, di una bellezza scabra e ruvida, fuori da ogni canone e convenzione. Armstrong era dotato di un timbro roco e sforzato che, da persona intelligente qual era, decise anche di esasperare, creando un mix esplosivo tra il suo personaggio bonaccione, sempre sorridente, e la sua voce. Un punto debole andò ad arricchire quella che si può tranquillamente definire la poetica vocale di Louis Armstrong, facendogli prediligere l'aspetto ritmico staccato al legato in voga all'epoca. La verità è che ai suoi contemporanei Armstrong dava l'impressione di una voce un po' artefatta, costruita, gonfiata e arrocchita apposta. Forse è per questo che è stata così tanto imitata negli anni, non solo dai cantanti, ma da imitatori dei cantanti o da musicisti. Anche in Italia, giocosamente, si mettevano a esporre un tema alla maniera di Armstrong, una specie di omaggio, insomma. Così, ad esempio, nel film Hello Dolly, Barbara Streisand duetta con Louis Armstrong nella canzone che dà il titolo al film, ridendo appunto imita la sua voce. Nel primo disco di famosi duetti con Ella Fitzgerald, nel brano Tenderly, la stessa Fitzgerald imita nel finale proprio la voce e lo scat di Armstrong. E noi Armstrong adesso ce l'ascoltiamo. Il pezzo è il celeberrimo Moon River.
Moon River winding in the mile, I'm crossing you in style. Someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're as the same. Waiting right. round a bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
A testimonianza dello sforzo impresso alla colonna d'aria smossa da Louis Armstrong per far entrare in vibrazione i muscoli della tiroide, si può osservare che per produrre il vibrato era costretto a muovere la testa velocemente in su e in giù, dato che un suono sforzato per definizione non può trovare una vibrazione naturale a livello laringeo, avendo appunto i muscoli fonoarticolari che sono tesi a supportare lo sforzo e non avendo quindi la mobilità necessaria per poter oscillare. Anche in questo caso un difetto appunto diviene la caratteristica. La scuola del bel canto imponeva nel suo stile un vibrato pressoché costante, mentre Armstrong lo liberava da questa prigionia. Altra caratteristica che Armstrong inserì nel suo stile fu quello dell'uso dell'aria. Si discostò ancora di più dai paradigmi passati della tecnica vocale, che imponevano un suono puro eliminando del tutto il rumore del fiato. Invece Armstrong inserì copiosamente, quasi al termine di ogni sua frase cantata, in maniera ancora più evidente nelle dinamiche più tenui. Bene, adesso passiamo a Screamin' Jay Hawkins, attivo per mezzo secolo, a partire dal 1950 fino alla sua scomparsa nel 2000, precursore dello shock rock con concerti deliranti, veramente deliranti, tra bare, teschi, decorazioni tribali. Aveva una voce che sconquassava, rivoltava il materiale cantato. La voce del terrificante Screamin' Jay Hawkins si gonfia, accelera a intervalli regolari, a momenti sembra arrivi da una caverna. Noi ascoltiamo Frenzy, un campionario di abitudini vocali di Screamin' Jay Hawkins. Ci sono urla, versacci animaleschi, onomatopee e una voce roca sempre urlata.
Watch my eyes when you light them up, bling. Listen to me whine like a heart.
Yeah, he's my man with a real cool line. Daddy, feel my soul with love divine. When you say you're mad, oh man, I'm in the frenzy.
E ora inevitabilmente arriviamo a Tom Waits, cantore del sottosuolo, della wrong side, della parte sbagliata, del fallimento, del sogno americano, un background alle spalle che raccoglie una lunga tradizione di beati e battuti che comprendeva Henry Miller, i poeti beat e tutta la cultura underground californiana. La sua carriera nasce dalle difficoltà economiche della sua infanzia, ancora adolescente era costretto a fare umili lavori per guadagnarsi da vivere, e sono quelli gli anni in cui vagabonda tutta la notte per le strade di Los Angeles. La sua passione per gli eccessi sta tutta in una sua celebre frase: non riesco a capire coloro che si rifugiano nella realtà perché hanno paura di affrontare la droga. La gente ascolta le sue storie strampalate e fin dall'inizio della sua carriera partecipa, ride, si commuove e dialoga con la sua voce da vecchio bluesman. Il suo primo album è Closing Time del 73, il cui titolo allude all'orario di chiusura dei locali. Da quel lavoro, non ancora un capolavoro, si accende comunque la parabola luminosa di un tracciato, di una carriera che lo vedrà imporsi come una delle firme inconfondibili dello storytelling statunitense. Lui racconta che la sua voce roca da orco delle favole gli è venuta cercando di imitare quella dello zio Vernon operato alla gola da bambino. Dopo l'operazione il medico aveva però ricucito la gola dimenticando un paio di forbici e una garza dentro. Forbici e garza vennero sputati sul tavolo dallo zio Vernon dopo un colpo di tosse durante il pranzo di Natale. Che fosse colpa dell'alcol o merito dello zio Vernon in realtà poco importa. Non avendo mai preso una sola lezione di canto, Tom Waits inventa e modifica questo suo strumento con cui crea musica anche solo respirando, scendendo così in basso da sembrare veramente provenire dall'inferno. Sta di fatto che a partire dagli anni Ottanta la sua voce si fa sempre più roca, da licantropo. I più maligni affermano che nella sua voce c'è tanto catrame da poter costruire un'intera autostrada.
To
Dario e Diego al 335-5634-296 invocano Captain Beefheart, che poteva esserci in questa lista, ma invece non ci sarà, così come non ci sarà Sua Eminenza, come lo chiama Livio Jan Lemmy Kleinmeister. La voce di Martin Jacques dei Tiger Lilies si tinge di una particolare raucedine per interpretare quel cabaret brechtiano e anche lo steampunk, ci scrive invece Ignazio. Noi invece ci dirigiamo verso Mark Lanegan. Sguardo basso, pochi sorrisi, infinite sigarette, ha conquistato il pubblico con la voce roca e lo stile tenebroso che negli anni lo hanno proprio fatto diventare un cantante di culto. Gli inizi come voce degli Screaming Trees nella Seattle Grunge dei primi anni 90, poi la carriera solista, le infinite collaborazioni con artisti del calibro di PJ Harvey, Kurt Cobain e Queens of the Stone Age. La personalità, la scrittura dei testi, il suo timbro ruvido, inconfondibile, appunto rauco, gutturale, lo resero immediatamente un'icona per uno specifico pubblico molto devoto, anche se non celebrato magari pubblicamente quanto Kurt Cobain, Eddie Vedder e Chris Cornell. Mark Lanegan se n'è sempre piuttosto infischiato, continuando a fare quello che aveva in animo in ogni fase di un'autentica epopea che ha appena compiuto 35 anni e, se i conti sono corretti, 27 album da protagonista. Una anzianità di servizio che in Italia potrebbe anche consentire il prepensionamento contributivo. In realtà crediamo che Lanegan non abbia nessuna intenzione di andare in pensione. Noi adesso ascoltiamo un brano, Emperor, da Gargoyle del 2017, in cui chiarisce bene quale tipo di ruggito abbia nell'ugola. Non so se Yamataka High dei Painkiller di John Zorn ci starebbe, forse a un tono più alto per restare in tema, più acuto, Giuseppe. Proprio così ci scrive Giuseppe, proprio così rispondo io, in effetti è un po' troppo alta la sua vocalità. E noi poi, per chiudere, abbiamo deciso di rivolgerci all'Italia. Quella dei Dead Cat in a Bag è musica fatta di fumo, ruggine, esplosioni noise e vagabondaggi lungo la canzone d'autore. Anche il country americano, sapori balcanici più cabaret mitteleuropeo e qualche fanfara. Strumenti come dobro, banjo, mandolino, fisarmonica, concertina, armonium, balalaica, violino, moog, buzuki e contrabbasso. Sono questi l'armamentario che utilizzano i Dead Cat in a Bag. Sono italiani, torinesi per la precisione, e sono guidati da Luca Andriolo e dalla sua voce, che è una delle più ferrigne e rugose della scena Made in Italy. Il brano che stiamo per ascoltare, Thirsty, dal loro terzo album del 2018, si apre con un ostinato di corde, archi e batteria, su cui poi si innesta ben presto la voce disperata e disperante di Andriolo. È un racconto a denti stretti, piuttosto furioso, elettrico, un poco allucinato, che pensiamo piacerebbe molto probabilmente anche agli altri protagonisti della nostra puntata, anche se due di loro, Louis Armstrong e Screaming Jay Hawkins, non sono più di questo mondo e non ce lo possono confermare. Allora, Dead Cat in a Bag, la voce è quella di Luca Andriolo.
Drinking but tasting.
Penso a Patti Smith, a Zucchero e Springsteen, ci scrive Michele, probabilmente da Trieste, mentre Alberto ci segnala di non dimenticare Shane McGowan con la sua voce letteralmente fuori dai denti, aggiunge tra parentesi mancanti, in effetti. Mentre Davide dice: nel dubbio Barney Greenway dei Napalm Death lo avrei nominato, e infatti lo stiamo facendo adesso proprio grazie a lui, grazie anche dei tanti messaggi. Le voci rock vi sono evidentemente piaciute, erano quelle di Louis Armstrong, Screaming Jane Hawkins, Tom Waits, Mark Lanegan e Luca Andriolo. Adesso la linea va a Fahrenheit, Tommaso Giartosio a condurre, Francesco De Gregori a regalare la colonna sonora.
Yeah, yeah, yeah.